Buongiorno ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con La Conversazione, che è un format, una trasmissione che ormai da diverse stagioni vi proponiamo nel corso delle settimane tra Natale e Capodanno, settimane un po' diverse per sia il ritmo che ognuno di noi ha nel corso delle proprie giornate, sia per proprio le nostre trasmissioni, il nostro palinsesto. E La Conversazione è un'ora che dedichiamo a delle chiacchierate, delle conversazioni appunto con persone che ci fa piacere invitare ai nostri microfoni, con cui abbiamo voglia di raccontare cose, storie e scambiare idee, pareri e magari ascoltare un po' delle canzoni che fanno parte della vita dei nostri ospiti. E il mio ospite di oggi è un ospite che ho accolto con grande piacere negli studi di Radio Popolare, perché intanto è una persona che conosco da diversi anni, a cui voglio bene, poi perché è secondo me una persona con cui sarà divertente chiacchierare, anche perché è molto simpatico. È un cuoco, magari molti di voi lo hanno conosciuto in questa veste, visto che a Milano è decisamente conosciuto lui e il suo ristorante, uno dei suoi ristoranti, quello che è il più importante, si chiama Ratana, e lui è Cesare Battisti. Ciao Cesare e benvenuto ai microfoni di Radio Popolare.
Ciao Niccolò, grazie mille, sono molto emozionato perché non ho mai fatto un'intervista così lunga alla radio.
Lo stai già facendo, cioè è tutto molto semplice.
Grazie per avermi invitato comunque.
E dicevo appunto, tu nel corso degli anni sei diventato un cuoco, insomma conosciuto, riconosciuto. Il Ratana è il ristorante che poi ti ha permesso di farti conoscere e di affermarti anche insomma nella tua professione. Adesso poi con le persone con cui lavori, con la tua compagna, avete aperto anche altri luoghi, uno si chiama Remulas, un altro si chiama Silvano, Vino e Cibi, che ha avuto un successo straordinario, c'è il pastificio del Ratana. Però più che parlare del presente oggi, a me insomma mi è venuta voglia di parlare anche e soprattutto del tuo passato, della tua storia, del percorso, di come a un certo punto un ragazzo che si chiamava Cesare ha deciso che faceva il cuoco.
Ma allora, innanzitutto io quando ero piccolissimo, io vengo dal quartiere Crescenzago, sono cresciuto in via Padova, ed eravamo un gruppo di ragazzini, io ero veramente affascinato, io ho già avuto modo di dirlo, ero affascinato dal panettiere che era nella corte di fianco a noi, e ogni tanto gli davamo anche una mano a spostare, eravamo lì in due o tre, gli spostavamo insomma questi mastelloni enormi dove c'era dentro la farina, la pasta madre, la farina col lievito, no? E vedevo questa magia, no? Sotto gli occhi, perché eravamo un po' tutti affascinati da questa cosa che trasformava questa farina in questo pane croccante, profumatissimo. E devo dire che comunque sono rimasto colpito. Infatti ho sempre voluto fare il panettiere. I corsi di panettiere e pasticcere erano esauriti, insomma ho fatto una cosa un po' più generica. Poi sai, erano anni che il cuoco, le scuole di cucina erano in crisi, no? Milano, insomma io sono del 71, per cui Milano era, i ristoranti erano in mano ai, in cucina c'erano solo ragazzi egiziani, facevano tutti i ristoranti, facevano carpacci e basta. E di quattro scuole a Milano, due erano state chiuse, perché comunque insomma era un po' un lavoro di servilismo, no? Sia la sala e la cucina, cioè noi lavoriamo quando le altre persone si divertono.
Certo. Questo erano gli anni 80, diciamo.
Erano gli anni 80, no? Adesso c'è un po' un'attenzione un po' diversa, no? Per questo. Per cui ecco, così ho iniziato un pochettino, l'ho fatta un po' più generica, mi è piaciuta, sono andato avanti, ho cominciato a lavorare subito quando nei ritagli della scuola, nei weekend, subito nei catering, che una volta, adesso tutti fanno catering, però una volta c'erano due o tre catering a Milano,
sì, certo,
quelli importanti, no? C'erano Savini, quel Tiro Marchesi, cose, facevano le prime alla Scala, tutte queste cose molto pompose, no?
Sì.
Si facevano. E poi sono andato subito, a me m'hanno scartato a militare per esuberanza di leva, e al posto che fare il militare, a me non interessava niente anche fare il militare, cioè non ero uno un mammone, no? E subito a 18 anni sono andato all'estero a lavorare.
All'estero?
Sì, sì, sì. Ho iniziato, ho fatto un imbarco su una nave da crociera. Poi mi sono fermato in Australia a lavorare, adesso ti dico un anno e mezzo, ma non mi ricordo bene quando, intorno all'anno e mezzo, poi sono tornato in Italia, ho rifatto un imbarco, poi dopo un altro imbarco, poi dopo mi piaceva tantissimo l'Alaska. È una roba stranissima questa, però io vado a pescare, per cui pesco a mosca, mi piacciono i salmoni, questi paesaggi, a me è sempre piaciuta tantissimo la natura, no? E sono tornato e ho lavorato in Alaska, anche lì tipo, non so, quasi un anno, poi dopo è arrivato un freddo incredibile.
Ma dove lavoravi, in un posto come l'Alaska?
Ma lavoravo in un ristorante a Juneau, che... Mm-hmm. Capitale, lavoravo in un ristorante, facevo cucina, che fanno loro, ero lì a fare l'aiuto del cuoco. E mi ricordo la cucina, insomma, sappiamo tutti qual è, no? Cioè, mi divertiva molto vedere quello che adesso noi chiamiamo lo street food, mi divertiva molto vedere questa gente che con questi pentoloni caldi ti dava le zampe di granchio del King Crab,
okay,
da sgranocchiare così. Ma poi dopo, ho delle immagini bellissime, perché mi ricordo io da solo d'estate con la canna da mosca e andavo a pescare i salmoni e non faceva mai buio, no?
Cioè, certo.
Per cui son bellissimi ricordi, insomma.
Ma dai, questa parte non la conoscevo della tua esperienza, e quanto ha influito anche proprio sulla tua crescita professionale? Cioè, è stata una buona scelta quella di prendere e andare? Mi sembra che tu l'abbia fatto un po' d'impulso.
Sì, sì, è stata una buona scelta, ma sai, è molto difficile dire se è stata una buona scelta. Sicuramente ha contribuito tantissimo a forgiare la mia identità, nel senso che io dalle altre parti vedevo la cucina. Io quando sono andato all'estero avevo già in mano una buona cucina, no?
Pur okay.
Essendo giovane, però insomma facevo questi catering di alto livello, di cose così, e vedevo le cucine insomma abbastanza banali, no? Non mi davo pace a dire ma perché questa cucina è fatta in questo modo, salsa, hamburger, si mangiava. E quando sono tornato in Italia mi sono chiesto più volte perché la cucina del nostro paese, della nostra città, Milano, non fosse riconosciuta all'estero, no? Perché comunque, sai, la cucina italiana negli anni '80 era quella, no? E cioè era conosciuta per quello che c'era, cioè c'erano dei piatti molto più famosi di quelli di Milano, no? Cioè,
certo.
Milano non è che propriamente ha una cucina così, così famosa. Per cui ho iniziato a conoscerla meglio.
Ti incuriosiva l'idea di conoscere meglio la cucina milanese, quello
sì,
che ci girava intorno?
Sì, sì, perché poi era la mia cucina, cioè noi abbiamo la fortuna di avere e di abitare in un posto, in uno stato dove ha centinaia di migliaia di tradizioni totalmente diverse, dove la cucina è poco standardizzata o quasi niente, e per cui ho approfondito la cucina nel mio territorio, della mia città.
E come l'hai fatto? Cioè, in quel momento che tipo di ricerche Come...
Ho cominciato a lavorare con i vecchi cuochi milanesi, no? Che facevano, che erano a Savine. Ho lavorato per 6 anni al ristorante Solferino a Milano, che comunque era un punto di riferimento. Dopo averci lavorato, sono andato anche alla Pesa. Sì. Insomma, ho cercato di vedere un attimino come si faceva la cucina di Milano, ma era già ben chiaro che comunque era una cucina molto, non era una cucina di tradizione, era una cucina vecchia, appannata, era una cucina pesante, a tratti scontata. Per cui nella mia testa c'era già l'idea che comunque doveva essere svecchiata.
Ok.
E non bisognava solo prendere il coraggio, no? Poi dopo, quando abbiamo deciso di investire tutto, di puntare tutto quello che avevamo nell'apertura di un locale nostro, avevamo ben chiaro che cosa fosse stato necessario per... fare una cucina nuova.
Certo. È una cosa di cui si parla sempre di più ultimamente, il modo in cui, diciamo, si vive nelle cucine, il modo in cui soprattutto i più giovani, quelli che si accostano a questo mestiere, fanno la cosiddetta gavetta, quello che viene chiesto loro, orari di lavoro, impegno, fatica, riposi, che magari ci sono fino a un certo punto, per il giovane Cesare Battisti. Come è stato entrare in questo mondo? Avevi la sensazione di aver intrapreso una strada che ti avrebbe portato comunque a fare un lavoro di sacrificio? Questa parte dei tuoi pensieri da ragazzo, mentre iniziavi questa strada, come te la vivevi?
Sì, io l'ho vissuta, io ho 35 anni che sono cresciuto col grembiule, no?
Okay.
Nel senso che l'ho fatta in cucina, era durissimo, devo dire che comunque un pochettino, devo essere sincero, un pochettino mi ha salvato, nel senso che io sono vissuto in via Padova, sono stato fino a quando avevo 18 anni e nell'epoca in cui ho vissuto io, in cui ero il giovane sbarbato, girava tantissima droga e un sacco dei miei amici sono finiti male purtroppo e io non c'ero.
Tu eri a lavorare?
Io ero sempre a lavorare, per cui ero a lavorare perché poi sono sempre stato un pochettino ambizioso, con l'ambizione giusta, no? Volevo il motorino, mio papà mi diceva vai a lavorare e te lo guadagni, no? per cui figurati, il venerdì sera, il sabato sera, io andavo a scuola, poi lavoravo il pomeriggio... e alla sera facevo il servizio al ristorante e poi sono andato all'estero a lavorare, per cui queste mie assenze nella mia testa mi hanno salvato da quelle compagnie che io ho visto proprio miei amici fraterni finire malissimo, due o tre sono anche morti, era il periodo dell'eroina, per cui chissà come sarebbe andata adesso. Parli col senno di poi, no?
Certo,
con la
certo.
Testa che però non hai a 18 anni, per cui insomma doveva andare così, ecco, doveva andare così.
E non hai mai avuto ripensamenti, anche quando poi sei rientrato dopo l'esperienza all'estero, il fatto che quella fosse la tua strada, che fare il cuoco fosse la tua vita, non c'hai mai
pensato? Beh, è un po' diverso, cioè una volta le persone salivano su un treno e avevano un obiettivo, c'erano dei valori, no? E avevano un obiettivo, per cui io avevo preso la strada del cuoco e puntavo tutto, io so fare solo quello. Io so fare solo quello, ma anche adesso io non mi immaginerei in un altro lavoro. A me, se non mi avrebbero preso, se non mi avessero preso a scuola, nei corsi di cucina, probabilmente mi sarei iscritto a guardia forestale, la faceva mio cugino, a me piace molto la natura, avrei fatto quello, però io non avevo nessun altro desiderio che riuscire a far bene il mio lavoro. Oggi non è così, la società è un po' cambiata.
È cambiata tanto,
la società è un po' cambiata e non... Io vedo i ragazzi che lavorano da me anche in cucina, forse perché ci sono più, non ci sono così tante necessità, c'è molto più benessere e sembra che la società sia un po' più superficiale, no? E credo, insomma, adesso non vorrei entrare in discorsi psicologici che magari non mi competono, però io ho l'impressione che la società, quando è superficiale e non approfondisce e non mette in pratica dei valori anche di sacrificio, no? Uh-huh. Questo diventa tutto più fragile.
Certo.
E diventano più fragili anche le persone, per cui io vedo questi ragazzi che al giorno d'oggi, cioè, c'è una devastazione psicologica incredibile. Incredibile. Io, a parte che li vedo in cucina, ma ho un sacco di amici che fanno i psicologi, mi dicono delle robe, insomma, un po' raccapriccianti, ecco.
Tra poco continuiamo a chiacchierare della sua storia, del suo lavoro, della sua carriera con Cesare Battisti, a cui però ho anche chiesto di scegliere delle canzoni. E d'altronde, parlando di cuochi, l'attenzione, la concentrazione, il ritmo, anche la vitalità via sono degli elementi fondamentali. E forse anche la cosa del semirilasso collasso ogni tanto ai cuochi viene da dirlo di sicuro più di quelli che lavorano in radio, mi viene da dire.
Sicuramente, facciamo più fatica. Sicuramente.
Fate più fatica. E quindi tu sei un ascoltatore della Banda Bardot, insomma la Banda Bardot è un pezzo di storia anche per Radio Popolare e ovviamente abbiamo sempre nel cuore Enriquez e lo salutiamo in ogni occasione. In questo caso hai scelto di ascoltare questa versione con anche tanti ospiti di Semirilasso
sì.
Collasso,
sì.
È una delle canzoni insomma di un gruppo che ti piace molto.
Fantastico, sì, guarda, poi è anche un tributo a Enriquez.
L'ascoltiamo subito, poi torniamo con Cesare Battisti.
Concentrazione, ritmo e vitalità, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia, se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità,
odio il pigiama e vedo il rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiusa fra quattro mura, ho premura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità,
sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione,
attenzione, concentrazione, come dei ragazzi con dei garçon. L'età mi sta inchiodando, sembra torma, sul palco corre salto Decathlon. Se mi metto a partire
mi incastrano. Le difese di un sire non bastano. Con chi è nato a PC fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso con l'asso di spalle, gioco tutte le carte. Dei semi rimasto con l'asso di spade, lotto sulle mie gambe. Pepe Anna della banda Bardò, sempre palla nella panda marrò. Siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlon Brando.
Attenzione, concentrazione.
Viva Dio, la posta in gioco, come sai non è da poco, e quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti. Non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura, ti rilasso, tiri la figura.
Se mi rilasso con l'asso, noi non ci rilassiamo qui alla conversazione, o anzi ci rilassiamo perché chiacchieriamo amabilmente con il nostro ospite Cesare Battisti, cuoco milanese, e prima ci raccontavi di come hai voluto capire meglio come si cucinava a Milano, come si faceva ristorazione a Milano e come si interpretava quella che poi è diventata la tua cucina, la cucina che proponi in particolare al Ratanà. Hai anche scritto un libro insieme ad un comune amico come Gabriele Zanatta, dedicato proprio alla cucina milanese lombarda. Ecco, nel momento in cui hai deciso che eri pronto per metterti in proprio, per fare la tua cosa, anche nello scegliere un nome come Ratanà, avevi in maniera piuttosto netta questa idea di incarnare, interpretare un modo di fare cucina milanese.
Sì, allora sfatiamo un mito: non si è mai pronti, nel senso che si rischia, no? Si rischia e abbiamo deciso di fare il nostro ristorante, e siccome nella zona dov'è il nostro ristorante, che è Porta Nuova, no? Sì. Noi siamo dentro, siamo ospiti della Fondazione Riccardo Catella, abbiamo cercato di fare un minimo di ricerche di cosa c'era in quella zona, visto che comunque doveva essere riqualificata, cosa che è avvenuta anche in maniera molto veloce, molto bella. E abbiamo visto che un pezzo di storia di Milano, cioè questo prete taumaturgo che curava con le erbe, ha vissuto in via Borsieri, lì dietro di noi, e i suoi genitori avevano una trattoria, no? Per cui abbiamo chiamato il ristorante come il suo soprannome, che era il prete Ratanà. Era un prete scomunicato dalla chiesa, che dicevano facesse miracoli, poi dopo riammesso dopo la morte del cardinale Schuster e così, però comunque era una bella persona che ha fatto tanto, tanto bene a Milano. Uh-huh. Per cui abbiamo deciso di chiamare il ristorante Ratanà, e abbiamo fatto un minimo di archeologia industriale dentro, abbiamo cercato di arredarlo, ed è stato per la maggioranza della sua esistenza un deposito delle ferrovie Garibaldi, per cui abbiamo fatto con tutto ferro di recupero, bagatti, insomma questo bronzista ci ha fatto i tavoli, la boiserie, l'espositore dei vini, così tutto col ferro di recupero dei binari, e abbiamo iniziato la nostra avventura.
E i primi servizi, i primi menù, le prime scelte avevano già, dal tuo punto di vista, quell'identità che
assolutamente oggi? Sì, ad esempio una delle cose un po' più forti che ci ha anche caratterizzato, no, in maniera anche testarda all'inizio, è stata la proposta del pesce d'acqua dolce. Io mi ricordo all'epoca i miei viaggi sui laghi a cercare i fornitori, a vedere le persone che pescavano, come lavoravano bene, e se lavoravano bene, per pregarli per favore di venire a Milano a consegnarmi il pesce, no? Perché oggi molto di più, e devo dire ci ringraziano anche perché tramite noi riescono a servire anche altri ristoranti e tanti sono anche stellati, però non c'era più l'usanza di mangiare il pesce d'acqua dolce. Questa qui è anche un ricordo, no? Cioè, io quando ero bambino, io mi ricordo quando andavo al mercato insieme a mia madre, c'erano le cassette di anguille, erano i primi anni 70, no? Cioè, mm-hmm. Mi ricordo a mano nella mano con mia madre c'erano le cassette di anguille, di pesci gatti, c'erano sì il baccalà sottosale, c'erano, però non c'era questa vastità di scelte che c'era oggi, dagli astici ai branzini, alle cose. Una volta i branzini non erano di allevamento, una volta il pesce incredibile, me lo ricordo, prima ho detto che facevamo le prime alla Scala, c'era il salmone in Bella Vista, no?
Certo.
C'erano queste cose, era proprio, adesso mi viene da ridere a dirlo, però erano proprio quegli anni, no? Per cui abbiamo cercato di riproporre pesce d'acqua dolce e come puoi immaginare in una Milano del 2007-2008, che sembra che sto parlando di 100 anni fa, ma era l'altro giorno, dare da mangiare alle persone le anguille, i pesci gatti e le trote, e, cioè quando insomma erano abituati a mangiare gli astici e i branzini,
non era scontato,
non era proprio così scontato, però voglio dire, adesso devo dire che comunque un rapporto, proprio l'ho letto insomma quest'anno, i primi mesi di quest'anno, un rapporto dell'Unione Europea dice che comunque nei prossimi 10 anni il consumo di pesce d'acqua dolce aumenterà del 400%, perché abbiamo massacrato i nostri mari, lo sappiamo, no? Per cui ci vuole un alimento alternativo, non c'è più buono o meno buono, se è fatto bene, insomma, e pesce è un alimento alternativo.
La cosa del pesce d'acqua dolce sicuramente è uno dei pezzi importanti delle scelte che hai fatto, dell'identità che ha preso il ristorante Ratanà, ma se dovessi dire nella tua interpretazione della cucina milanese quali sono state le due o tre cose più importanti per te, più identitarie e più riconoscibili, quali sono state gli ingredienti principali?
Beh, guarda, noi abbiamo un pochettino lo stampino col codice a barre, no? Sul coppino, per il risotto, no? Per cui siamo un po' riconosciuti per i nostri risotti. Però devo dire che abbiamo dato un'enorme importanza e abbiamo fatto un enorme lavoro negli ultimi 10 anni, diciamo da Expo in poi, con le verdure. Le verdure in un posto di cucina milanese non sono proprio così scontate, nel senso che, sai, a Milano le verdure non c'è mai stata. Adesso c'è il cambiamento climatico, nel parco agricolo insomma coltivano anche dei pomodori che sono buonissimi, però certo, non c'è mai stata la cultura delle verdure. Però devo dire che abbiamo fatto veramente un lavoro incredibile, dove comunque abbiamo fatto diventare protagoniste con cotture e consistenze delle verdure che prima insomma erano relegate a contorni, nella tradizione magari erano contorni di un piatto ma spesso erano anche stracotti, e niente, cambia il palato, i palati si evolvono, vanno avanti, insomma un buon aiuto ce l'hanno dato anche i ristoranti etnici, che hanno abituato le persone a mangiare le verdure croccanti appena saltate nel wok. Un buon aiuto ci ha dato anche la televisione, che comunque ha sdoganato l'utilizzo e i piatti unici fatti di verdure.
Per certo. Cui,
insomma, la cucina si evolve, ormai negli ultimi anni è diventata un linguaggio talmente fluido che insomma ogni anno ci sono tecniche nuove, cotture nuove, proposte nuove di piatti, per cui insomma ecco, questo è.
L'altro elemento forse che ha caratterizzato un tuo approccio alla cucina ha a che fare anche con quello che in parte già ci raccontavi parlando di pesce d'acqua dolce e del rapporto con dei fornitori che tu sei andato a cercare, a conoscere e magari che grazie anche al tuo lavoro hanno avuto poi modo di ampliare il proprio mercato, la propria clientela, ma più in generale mi sembra che nel tuo modo di fare ristorazione questa idea di andare a cercare gli ingredienti, di non accontentarsi del mega fornitore che ha 700 referenze diverse e da cui fai un ordine e ti arriva tutto, ma invece andarsi a prendere il pane da una parte, le uova da un'altra, il pesce da un'altra parte ancora, ha sicuramente aumentato, come dire, la laboriosità del tuo lavoro, ma contemporaneamente gli ha dato anche una forza che secondo me ha fatto in parte anche poi da modello per altri.
Ma sì, guarda, io vivo proprio respiro sentimenti e rapporti, cioè a me è molto difficile che io tenga dei rapporti con delle persone o con degli oggetti che sono sterili, che non mi danno niente, no? Per cui, e questa cosa qui è sempre stato il modo di vedere la mia cucina. Adesso io non vorrei fare il romantico, il mieloso, però c'è veramente della verità quando si dice, dicono, scrivono, fanno, e adesso l'ha detto un cuoco che l'ha fatto come portavoce suo, però che la cucina è un atto d'amore, no? La cucina è sentimento, la cucina è un rapporto intimo che tu hai, no? Con i tuoi ospiti. Se tu pensi che gli ospiti mangiano e ingoiano un cibo che tu hai manipolato, in quel momento c'è un rapporto,
certo.
No? E bisogna sempre tenerlo presente, e lo stesso rapporto ci deve essere con chi ti dà la materia prima, che sia pesce, verdura, carne. Preferisco che siano delle piccole persone con dei piccoli fornitori. Non preferisco, solitamente sono dei piccoli, poi se sono bravi insomma allargano un pochettino anche il loro giro, però le persone che lavorano e fanno le cose mossi da valori, cioè che possono essere il rispetto, la passione, l'onestà, cioè, insomma se noi togliamo questi valori dalla vita ci rimane poco. No, ma è seria questa cosa,
assolutamente,
no?
Sì.
La giustizia, l'onestà, il rispetto. Se questi tre valori, ma anche solo il rispetto, se tu te lo metti nello zaino e cominci a girare il mondo, non hai bisogno di nient'altro. Non hai bisogno di nient'altro. E sembra che sia un periodo dove si sia perso un pochettino la strada e si siano persi, insomma, questi valori, per cui è bene, sembra scontato, ma è bene ribadire che comunque sono i valori sono quelli che ti fanno andare avanti nella vita e che ti danno valore, ti danno spessore.
Un'altra canzone che ha scelto Cesare Battisti per questa conversazione, per accompagnare con qualche nota le nostre chiacchiere, è una canzone che mi ricordo anche quando la raccontammo tanti anni fa con Cisco in studio, che parlava della storia, dell'ispirazione di un brano chiamato Ebano, che è certamente un brano molto profondo, commovente anche perché racconta,
certo,
una storia per nulla facile, come però ce ne sono tante che in questi anni, visto che questo è un disco di diversi anni fa, hanno attraversato insomma le nostre strade, le nostre città, le nostre periferie.
Teniamola presente che abbiamo bisogno di ascoltarla più spesso questa canzone.
Ebano, Modena City Ramblers.
porta ancora il profumo del Lebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. A 16 anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre non mi sono voltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, c'è con sbarbare d'hotel, formi un Ebano. Spesi tutto quello che avevo per il viaggio, per i miei documenti. A Palermo nel 94 eravamo più di 100 giù al porto. Raccoglievo le arance e i limoni in un grande campo in collina. Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e una stanza nascosta. Ebano, it's a long, long night, it's a long, long time, it's a long, long road. Ebano. Poi un giorno sono scappato verso Bologna con poca speranza. Da un'amica mi sono fermato in cerca di nuova fortuna. Ora porto stivali coi tacchi, la pelliccia leopardata, e tutti sanno che la perla nera rende felici con poco. Ebano, c'è cospa, paredo te, formi. Se passate a Bologna, ricordate qual è la mia storia. Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non chiedo più nulla.
Conversazione Radio Popolare. Ringraziamo Cesare Battisti, nostro ospite di oggi, anche per aver scelto questa bellissima canzone dei Modena City Ramblers, Ebano. e continuiamo a conversare con Cesare. Abbiamo parlato anche molto della sua storia, della sua carriera e del passato di una Milano che oggi è decisamente cambiata, in cui Cesare è cresciuto anche professionalmente, attraversando diverse insegne, insomma, della cucina milanese. Oggi Milano è una città molto diversa, e se pensiamo in particolare al settore della ristorazione, soprattutto dal pre-Expo, l'immediato pre-Expo e tutto quello che è successo dopo, fino, diciamo, poi alla botta d'arresto dovuta alla pandemia, Milano è diventata una città in cui aprono ristoranti più o meno ovunque, format di ogni genere, dall'alta cucina allo street food, di ogni, ogni declinazione che potete immaginare. Ecco, per te vedere il fatto che a Milano praticamente si mangia e basta,
sì, è un po' come
che effetto ti fa?
Sta diventando un pochettino, ma lo sapevamo, cioè Milano si è un po' candidata come una delle capitali del food europee, per cui devi anche prendere quello che è il futuro di queste città, e lo sapevamo che sarebbe diventato un po' over, no?
Cioè, un po' troppo.
Sì, siamo un po' troppo. No, nella maggior parte dei casi aprono tanti posti che rispecchiano la società di oggi, sono superficiali, ecco. Ce ne sono tanti storici, tanti di cucina nuova, tanti, alcuni dove io non mi riconosco, ma indubbiamente sono dei professionisti, però tanti sono superficiali, ecco. Adesso, ma si vede anche come comunicano, devo dire che sta succedendo, io insomma mi sembra di fare i discorsi che faceva mio padre, non mi riconosco più nella vostra generazione, e io adesso insomma, sto provando un pochettino questa cosa, no? Io vedo che si agisce in maniera contraria di come si faceva una volta. Cioè, tu mi hai chiesto come ho aperto il ristorante. Io avevo qualcosa da dire e qualcuno mi ha detto: vabbè, tu hai delle robe da dire, devi dirle, devi aprire un ristorante, devi dire le tue cose. Adesso si aprono i ristoranti e poi arriva l'agenzia di turno e dice: non funziona il ristorante, e devi trovare uno storytelling. Ma cazzo, lo storytelling è l'identità, no? Cioè è l'identità del ristorante.
Certo.
Ma tu apri se hai qualcosa da dire, non è che apri così
e poi dopo
devi trovare qualcosa da dire. Sta roba qui mi fa impazzire. Devo dire che nel percorso della ristorazione milanese, insomma, sulla strada ci sono anche tanti cadaveri, per cui che poi vengono riaperti i posti.
Certo, certo.
Non rimangono sfitti, però insomma, e dispiace, perché poi dopo è sempre qualsiasi posto che faccia ristorazione, quando chiude o quando non ce la si fa, poi è sempre un po' una sconfitta. Io la vivo un po' come una sconfitta di tutto il settore, no?
Una delle cose che hanno a che fare con la ristorazione e i cuochi sempre di più è la comunicazione. Siete diventati anche vostro malgrado,
sto vivendo un periodo di comunicatori,
e Cesare Battisti ultimamente, come dire, attraverso i suoi profili social, sia quello della Rotalan che quello appunto che si chiama Cesare Battisti, in particolare su Instagram ti hanno scoperto come bravissimo comunicatore di ricette. So che non è stata la tua scelta, che ti ci hanno portato, però funziona.
No, funziona tantissimo.
Pubblichi un sacco di ricette e hai un engagement, come dicono quelli bravi, un coinvolgimento dei tuoi followers.
Non so cosa significa questa cosa, però ti spiego un po' come. No, mi sento un po' un Muppets, sai? Cioè, perché non esco più da questa roba qua. No, nel senso che noi abbiamo tante cose da dire, no? Io ho sempre cercato, anche con le agenzie di comunicazione, di far passare ai nostri clienti che lavoro c'era dietro,
okay,
no? guardate che noi lavoriamo bene, guardate che noi abbiamo dei fornitori incredibili, io voglio far conoscere queste cose, per cui sul menu abbiamo messo la mappa dove prendiamo il formaggio, dove prendiamo il pollo, dove... però sta roba qui non passa, no? Per cui poi quando ti ingrandisci, noi abbiamo aperto che eravamo 6 persone, adesso tra tutti i locali siamo più di 70, 75, così ci vogliono, cioè le persone che fanno comunicazione ci vogliono, per cui abbiamo 2 ragazze bravissime che abbiamo assunto, Maria Novella e Martina, che fanno comunicazione, che a un certo punto, la faccio breve, mi hanno detto, beh chef, va tutto molto bene, siamo qui da 2 anni, i ristoranti sono pieni, non abbiamo bisogno, però insomma tu sei l'immagine, sei lo chef, non volevi far passare questa roba, sì, allora ti metti lì, noi ti filmiamo e facciamo queste cose su Instagram, che il mio account Instagram l'avevano aperto così, ma non avevo mai fatto niente così, e hanno iniziato a filmare le ricette, mi ha detto ti metti lì e ti fai le ricette, allora prima di farlo mi hanno passato 10 o 15 cuochi, ragazzi, insomma, influencer, cioè qualche ragazza, qualche cosa, da vedere che cosa si faceva su Instagram. Per cui io l'ho studiato un pochettino per 2 o 3 settimane e sono tornato e ho detto, ragazzi, io queste robe non le faccio. Non le faccio perché se tu guardi su Instagram, nella maggior parte dei casi sono quasi tutti esercizi narcisistici del cuoco che ti dice, cazzo, guarda, io faccio questa roba molto bella e tu non puoi, non ce la fai, non riesci. Per cui il Ratanà non è così, io non sono così, Cesare non è così, io amo condividere con tutti quello che faccio, per cui le ricette... facciamo solo le nostre ricette, alcune faccio anche quelle che insomma facciamo al personale alla sera, che facciamo quelle che poi la famiglia, no? Ci sediamo a tavola così. Noi in realtà è un banchetto tutti i giorni, perché solo al Ratanà siamo in 32, per cui tra mezzogiorno e sera facciamo quelle cose, per cui ogni tanto sono tornate fuori la pasta col tonno, cioè, su queste robe qua, no? E faccio le ricette in maniera semplice come le facciamo noi, sì, magari chiaro, poi in cucina siamo in 14, hai l'accortezza del professionista così, però devono essere rese disponibili per essere rifatte a casa, perché se devi diffondere la cultura del buon cibo, deve essere quella roba lì, devi prendere un pochettino la ricetta, devi prendere la cucina dall'alto e riportarla a un piano democratico, perché se non fai questa roba sei morto, cioè sei morto, sei uguale agli altri o comunque nella mia testa hai fallito, cioè io ho fatto un progetto come il Ratanà non è mio, è della città, per cui la cucina è condivisa, i piatti noi li studiamo tutti assieme, non c'è lo chef che dice, cioè ci sono i miei ragazzi in cucina che fanno piatti a nastro dove li mettiamo giù, tanti non vanno bene, tanti li standardizziamo, li correggo così, per cui ognuno deve essere partecipe di questa cosa, beh se no è un casino, cioè non è quello che volevo io, e certo. poi chiaramente mi prendo anche, cioè tutte le nomi ci arrivano dietro, perché dopo gestire un posto del genere con quest'idea è veramente molto più difficile che entrare in un ristorante e dire ragazzi io sono il papa, io comando, faccio io, metti lì, metti 3 grammi di sale, non ti fare domande e finisci così. Però insomma a me piace un po' così.
Ti prendi anche la soddisfazione ogni tanto di spiegare delle cose, tipo che il risotto si tosta a secco piuttosto che non si tolgono i semini dei pomodori.
Sì, bisogna un attimino anche insomma dare il giusto valore al cibo, sì, non si toglie i semini ai pomodori, non al cetriolo, queste cose, i pomodori, quelli che ci sono. Ci sono, noi ci portano delle cassette di pomodori che ci sono dentro dei perini, con dentro dei ciliegini, con dentro 2 cuori di bue, perché li prendiamo da un contadino che quelli che sono maturi nell'orto, a vari tipi di pomodoro, e arrivano. E ci divertiamo a utilizzarli così come sono. No, è che comunque se questo cibo,
sì,
capisci, finisce nelle cucine un po' più standardizzate, insieme alla cassetta di pomodori, al cuoco gli deve portare lo psicologo, perché se gli dai un ciliegino, un perino, un cuore di bue e a un piatto standardizzato, va in crisi. E a me questa roba fa ridere tantissimo, perché un alimento, quando è buono, quando è al picco organolettico, va utilizzato in maniera sincera. Questo è e questo si fa.
La sincerità di cui parla Cesare Battisti è anche quella che ha caratterizzato questa nostra conversazione. Io ti ringrazio molto per averci dedicato un po'
grazie
di tempo.
Grazie a te, grazie a voi, e insomma spero di non aver annoiato nessuno.
Secondo me non hai annoiato proprio nessuno, e io insomma ti ringrazio ancora, metto la sigla per chiudere questa conversazione. Ringrazio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che ci hanno seguito. Se per caso siete arrivati in fondo, ricordatevi che potete recuperare anche l'intera trasmissione attraverso i podcast, che trovate sempre sul sito radiopopolare.it. e se invece avete pensato ma questa trasmissione piacerebbe tanto alla mia amica, ecco appunto, ditele di ascoltare il podcast. Ciao Cesare.
Ciao Rico. Ciao.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men
working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying,